Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo la grazia di contemplare sempre nella fede l'amore di Dio.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 5, versetti dal 6 all'11. Infatti, fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
Capitolo 5. Vediamo che il tema fondamentale è quello dell'impegno di chi ha ricevuto la giustificazione per l'opera di Gesù a porre tutto il proprio vanto nella speranza o nell'ultimo versetto, il versetto 11, che conferma, ecco, a porre il proprio vanto in Dio stesso. Ecco, vediamo insieme i contenuti di questa parte di oggi.
Nel versetto 9 c'è questo ragionamento a fortiori che è molto, secondo me, una bella chiave di lettura, nel senso che dice: a maggior ragione ora, giustificati dal suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. E poi continua sulla stessa linea. Allora, questa giustificazione, come abbiamo già detto, non si sovrappone alla salvezza, ma è veramente questa ragione maggiore per la quale possiamo dire di essere salvati, almeno lo dice in questi termini molto, molto chiari. E, per cui, ecco, queste due parole, come è stato già detto, hanno un significato che l'una in qualche modo introduce all'altra.
La parola riconciliazione poteva richiamare per i corinzi un ricordo storico ben preciso. Infatti, in occasione della costruzione della città distrutta da Mummio nel 146 a.C., e ricostruita da Giulio Cesare addirittura nel 44 a.C., Corinto divenne rapidamente una grande città e divenne una provincia dell'Acaia. Ecco, la bellezza è che in questa occasione della fondazione, dell'inaugurazione, Giulio Cesare appunto aveva proclamato una riconciliazione generale che accoglieva, diciamo, sia dalla Grecia che anche dall'impero, gente magari anche col passato compromesso, per i quali aveva proclamato un'amnistia. Riconciliazione generale.
Tutti gli espulsi poterono
sì, tornare. Sì, veramente così una cosa veramente incredibile che ci fosse proclamato appunto un perdono, diciamo così, di tutte le persone che volessero entrare a far parte della città di Corinto, un'amnistia, una riconciliazione. E naturalmente l'immagine di questa riconciliazione viene però da noi applicata al sacrificio di Cristo, che si è offerto come grande segno davanti al Padre in nostro favore. Il sacrificio di Cristo naturalmente sorpassa e rende inutili i sacrifici per il peccato che venivano consumati nella liturgia del Tempio, e con la riconciliazione si apre per tutti gli uomini la partecipazione alla stessa vita di Dio.
Corinto, perché questo termine, cioè questo concetto della riconciliazione, è stato prima utilizzato, prima della lettera ai Romani, soprattutto nella seconda lettera ai Corinzi.
Ma insomma, mi sembra un testo molto bello, cioè io naturalmente partivo dal versetto 5 quando dice la speranza non delude poiché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, eccetera. Cioè la speranza di cui aveva parlato sopra, la speranza della gloria di Dio. E cioè già ieri appunto mi colpiva molto il pensiero che questa speranza che è in noi è però tutta opera di Dio, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. E adesso appunto in questi versetti dice come l'amore di Dio per noi si è manifestato. Si è manifestato appunto per mezzo di Gesù Cristo, in particolare per mezzo della sua morte. E cioè, mi colpiva anche che in tutti questi versetti che leggiamo oggi viene descritta la nostra condizione, per cui veramente non c'era speranza da parte dell'uomo, perché al versetto 6 dice eravamo deboli, eravamo infermi, poi dice empi, al versetto 8 dice peccatori e al versetto 10 nemici. Cioè proprio non avevamo nessuna speranza, e quindi appunto qui viene detto in modo ripetuto, perché il versetto, cioè più volte appunto insiste, dice su questa, cioè la giustificazione che è già ora e la salvezza che sarà, cioè sarà appunto la salvezza, mi sembra che sia qui appunto la gloria di Dio, essere partecipi della gloria di Dio. In particolare poi il versetto 10 mi sembra che dica una cosa molto, quando dice molto più riconciliati saremo salvati, io tradurrei mediante la sua vita, cioè in virtù della vita risorta di Cristo saremo salvati, quindi saremo partecipi di questa gloria.
Io non ho riflettuto molto e poi non riesco tanto a cioè penso che bisogna davvero avere tanto tempo anche per leggere e rileggere, comunque e rileggere ampio, però mi sembra, arrivati sin qui, che il tema del vanto sia forse una delle problematiche per cui Paolo scrive, perché lo ripete tante volte: dov'è il vanto? Esso è stato escluso, ci possiamo vantare di questo, di quello. Poi di nuovo al capitolo, quando parla del mistero di Israele, non menare vanto. Questa parola è da seguire, cioè riprendendo il capitolo 3, Alla fine dice: dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo, infatti, che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Poi leggiamo senza, come se non ci fosse il capitolo quarto, che è una dimostrazione, quindi un inciso, dice: giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, e ci vantiamo nelle tribolazioni, e non solo, ma ci vantiamo pure in Dio. Quindi mi sembra che il discorso si possa legare in questo modo. Ecco, poi invece un'altra cosa che volevo dire è che questi versetti, insomma queste riflessioni sul valore della morte di Gesù, che è stata di per sé un atto ignominioso e anche forse purtroppo molto più ordinario di quello che si può pensare, perché forse di crocifissi nell'antica Roma in giro per l'impero ce n'erano tanti, e quindi questo evento che viene poi così interpretato, rielaborato e spiegato in queste maniere sublimi delle lettere, molto vicine per tanti aspetti anche la lettera agli Ebrei o le lettere di Giovanni, noi non la potremmo capire solo dai racconti della passione, tutto questo valore della morte di Gesù. Quindi ritengo che anche questo sia Vangelo, cioè infatti Paolo lo chiama il mio Vangelo, cioè fa parte del messaggio, non solo il racconto, ma questa interpretazione che riguarda veramente l'umanità da Adamo fino alla fine dei tempi, tutta racchiusa in un fatto che è durato poche ore e che veramente poteva essere purtroppo nell'ordinarietà di un impero che comunque un ribelle faceva quella fine, e tanti hanno fatto quella fine durante la sollevazione, le sollevazioni successive dicono che a Gerusalemme non bastassero gli olivi per crocifiggere tutti. E invece noi ci troviamo in questo mistero del mondo, possiamo dire, tutto in quell'evento.
Ma questo brano oggi comincia con un infatti che si collega, come ha già sottolineato anche Teresa, al versetto precedente, che l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori. Ma io ho sentito in questo modo molto dominante la prevenienza assoluta dell'amore di Dio. Ecco, noi eravamo, è già stato sottolineato, eravamo empi, eravamo peccatori, eravamo infermi, eravamo nemici, e Dio ha riversato il suo amore mediante Gesù Cristo, mediante la sua morte e la sua risurrezione, che ci ha riconciliati e salvati. Proprio, ma la cosa che mi ha molto dominato è questa iniziativa assoluta dell'amore del Padre, quindi la vittoria dell'amore sul peccato, sulla morte, sulla ribellione, su proprio la potenza dell'amore di Dio preveniente, che ha iniziato tutto, ha compiuto tutto, e all'uomo resta solo di accogliere con fede, come diceva proprio all'inizio, nel capitolo primo, quando Paolo dice: non mi vergogno del Vangelo, che è potenza di Dio per la salvezza per ognuno che crede. Ma è la potenza dell'amore che viene rivelata in questo brano. per mezzo di lui lo dice 6 volte in questi 11 versetti.
Tutto il capitolo 5, fin dall'inizio, inizia con una prima persona plurale, quindi un noi, che accomuna i circoncisi e gli incirconcisi. Poi c'è tutta una serie di considerazioni che sono al passato, e cioè il versetto 6, eravamo ancora deboli, empi, poi parla di peccatori al versetto 8, poi parla di nemici al versetto 9, e stato come se questa situazione, queste condizioni di peccato, inimicizia, debolezza, eccetera, fosse definitivamente risolta dalla morte espiatoria del Signore, di Gesù, e fin tanto che alla fine, al versetto 11, dice che ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Ecco, a me sembra che questa, diciamo così, impostazione desti qualche problema, ecco, perché certamente la morte del Signore ci ha riconciliati, ma ritenere risolta tutta una condizione di peccato, inimicizia, debolezza ed impietà, io credo che vada correttamente intesa, ecco, che saremo salvati dalla sua vita. Quindi, rispetto a tutto quello che è trascorso, però poi c'è un futuro, cioè, non è che noi abbiamo già risolto tutta la nostra condizione di peccato e di iniquità, e, ecco, io credo che vada, cioè, a me dà qualche problema questa cosa qui, e cioè la nostra situazione ontologica di esseri umani, cioè, non è che noi possiamo ritenerla risolta perché Gesù è morto per noi.
Non avevo pensato questo, ma certamente possiamo stupirci, è straordinario che Paolo parli in questi termini della morte di Gesù. Naturalmente è credente in lui, l'ha visto risorto. Però Paolo riceve, certamente ci mette del suo, ma riceve anche, non ha incontrato Gesù. Quindi l'interpretazione, i Vangeli vengono scritti dopo, l'interpretazione deve essere molto antica, diciamo, molto vicina, anzi nella vita stessa di Gesù. Se diamo credito ai Vangeli, è Gesù stesso che ha interpretato la sua morte con quello che noi chiamiamo l'Eucaristia. E quella è l'interpretazione della sua morte centrale nei Vangeli, no? Poi naturalmente c'è tutto un contesto ancora più ampio, ecco, ma le parole stesse che Gesù pronuncia e che noi ripetiamo richiedono un contesto molto più ampio, perché sono parole che vanno spiegate. Ecco, la remissione dei peccati, il ecco, dato per voi, sono tutte. Però indubbiamente, ecco, è quello che no, è quello che diceva Stefano, sì, io continuo a sottolineare l'altra possibilità che c'è rispetto alla traduzione, ecco, l'ho già detto ieri, rispetto, che è attestata dai codici, da tutti i codici più importanti, cioè che qui si tratta di un impegno della vita cristiana. Non si tratta solo di fatti, ecco, dello status ricevuto dalla riconciliazione o dalla giustificazione, che coincidono, ma si tratta da questo derivano degli impegni, e il primo impegno per l'Apostolo è questo vanto. È un concetto molto antico, il problema del vanto, un po' meno per noi, però è un concetto. Abbiamo letto adesso, notavo, alle Lodi, Isaia 45, l'ultimo versetto, i figli di Israele si glorieranno nel Signore. In ebraico normalmente il termine è leitallel, cioè il gloriarsi, il gioire, il gloriarsi nel Signore. Cioè, qui si dice appunto, questo bisogna porre tutta la propria fiducia, tutto il proprio vanto, la propria certezza in quello che appunto Dio ha fatto mediante Gesù, mi sembra che questo voglia dire Paolo. Io notavo il cambiamento del linguaggio, continuano, ci sono ancora alcuni termini, giustificazione, però l'evento di Gesù che è centrale è descritto diciamo in modo diverso dai primi quattro capitoli. Nei primi quattro capitoli troviamo i concetti di giustizia di Dio, la sua fedeltà, o la pistis di Dio, capitolo 3, versetto 3, cioè la fedeltà di Dio, che non può essere smentita dalla infedeltà di qualcuno, eccetera. Troviamo al capitolo 3, versetti 21 e seguenti, in modo speciale, troviamo che questa giustizia di Dio si è rivelata nella pistis di Gesù Cristo, nella sua fedeltà per chiunque crede. E quindi troviamo questi termini, ecco, troviamo la giustificazione. Qui lo stesso evento è descritto col concetto, rifacendosi all'amore di Dio. È una cosa nuova in questo, nel discorso delle lettere ai Romani. Cioè, la morte di Gesù è la dimostrazione, la rivelazione, la dimostrazione dell'amore che Dio ha per il mondo. E così troviamo qui anche l'ultimo versetto, credo che debba essere inteso così. Noi dobbiamo mettere il nostro vanto, c'è anche lì una crescita. Qual è il dovere, l'impegno? È mettere il proprio vanto nella speranza della gloria che ci sarà data, che noi parteciperemo. Quello deve essere il nostro vanto. Ma qui aggiungo qualcosa in più, dopo aver detto che noi ci dobbiamo vantare anche delle tribolazioni. Dice che noi ci vantiamo non solo della speranza della gloria, ci vantiamo di Dio stesso, di Lui, di quello che del suo amore per noi. Paolo esplicita questo, come dicevo già, alla fine di tutta questa sezione ci torna, al capitolo 8, versetti 31 e seguenti, e notiamo che anche là torna fuori l'amore di Dio. Comincia a dire, se Dio è dalla nostra parte, chi è contro di noi? Qualcuno è contro di noi? Se Dio sta dalla nostra parte, qualcuno ci può accusare? Gesù Cristo ci accuserà che ha dato la vita per noi? Anzi, intercede per noi? E poi conclude dicendo che nessuna creatura, né nel presente né nel futuro, potrà mai separarci dall'amore che Dio ha per noi, in Cristo Gesù. E questo è il vanto. La certezza della fede è questa, mi pare che sia il primo grande dovere del cristiano, di vivere e coltivare questo vanto. Vediamo che queste parole dell'Apostolo entrino nella nostra cuore, nella nostra vita, nel nostro pensiero. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutti i cristiani, perché il Signore aiuti, illumini la loro fede, mostrando sempre di più, sempre più, il suo amore che si è rivelato in Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti coloro che nella Chiesa hanno una più grande responsabilità di testimoniare l'amore di Dio per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la pace, non avendo sempre davanti agli occhi le grandi tragedie, le grandi sofferenze di tanti milioni di uomini. Preghiamo chi ha responsabilità nelle decisioni, soprattutto per coloro che pensano di risolvere i conflitti con le armi, con la violenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i più indifesi, per i bambini nei paesi in guerra, per la loro vita devastata da quello che vedono, da quello che soffrono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per quanti il Signore ha affidato alla nostra preghiera, perché sempre li portiamo nell'Eucarestia, perché il Signore doni pace, doni conforto a chi è nella prova. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta la nostra famiglia, per tutti i nostri prossimi impegni, per l'assemblea di domani, per tutti gli altri incontri, per quelli per la tre giorni e gli incontri tra i superiori, il consiglio di coordinamento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le sorelle che sono arrivate ieri sera da Main: Elisabetta, Cristina Maria, Giovanna Maria e Caterina, per questo periodo che fanno in Italia, che sia anche benedetto da momenti di comunione vera e fraternità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Noi che abbiamo ricevuto questa bellissima notizia di Paolo, di questo amore di Dio che sorpassa ogni immaginazione, ogni desiderio, questo amore salvifico che vuole andare fino in fondo affinché ci vantiamo della gloria di Dio. Ecco perché questo faccia sì che noi vogliamo trasmetterlo agli altri, affinché appunto l'amore di Dio possa essere annunciato anche a tutte le persone, specialmente laddove sembra invece trionfare l'odio e la guerra insensata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Le tribolazioni per quanti è nella fatica del vivere quotidiano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Anche per Giovanna Battista, non è con noi, per la sua salute. Preghiamo.
Oggi anche Santa Rosa da Lima, e vorrei pregare per tutta l'America Latina e poi anche per Maria Clelia, che portava il nome di Rosa nel battesimo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ricordiamo anche la mamma di Maria Linda, che porta questo nome. Preghiamo.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere che tu stesso ci hai ispirato, per Cristo nostro Signore.
Amen.